storie di donne ci consegnano soprattutto i testi biblici quest'oggi, l'abbiamo sentito, donne fragili e forti insieme. Sono entrambe vedove, entrambe segnate dalla povertà, dalla miseria, braccate dall'indigenza, partecipano di quella situazione di necessità in cui si trovavano allora in particolare le vedove e gli orfani. Erano le due categorie considerate di fatto più esposte al tempo di Gesù, perché non c'era il sostegno materiale, ma proprio anche economico, no? Erano considerate tra le più esposte, le più povere, le vedove e insieme con loro gli orfani. Eppure qui ci vengono presentate come figure di tutto rispetto. Sono prima di tutto donne forti, mi pare. Sono donne che sanno far fronte alla loro situazione di povertà con dignità e con coraggio. La donna di Sarepta che raccoglie legna e non demorde, con il tentativo in fin dei conti di offrire quel poco che ha al proprio figlio e a se stessa prima di andare incontro alla morte. E dall'altra parte, appunto, l'abbiamo sentito, questa donna del Vangelo che non ha paura, non ha vergogna a presentarsi così com'è anche in mezzo ai grandi che la circondano. In questo mi pare sono entrambe due donne forti e che sanno reagire anche alla propria piccolezza e alla propria fragilità. Sono donne resilienti, diremmo oggi, capaci di reagire, capaci di abitare anche le situazioni di disagio e di povertà. Donne libere, donne che sanno abitare questa situazione con coraggio e con dignità. Donne soprattutto capaci di donare. E questa è la cosa che viene sottolineata con una forza e una chiarezza incredibile. Di donare e di condividere, bellissimo. Nella prima scena, la prima donna che è disposta a mettere a disposizione quel poco che ha, che costituisce la sicurezza della sua vita, ancora per un momento, della sua e soprattutto di quella del figlio. Immagino con quanto dolore e con quanto affetto stia pensando a suo figlio questa donna. Eppure anche in questo contesto riesce a condividere, fidandosi, sì, di una parola, certo, ma insieme anche con la disponibilità a condividere, perché è comunque una parola quella sulla quale si fonda, non ne ha la certezza. E dall'altra parte appunto la donna del Vangelo che dona, che regala. Anzi, per sé il Vangelo, l'abbiamo sentito, usa un verbo molto forte, dice che getta quelle due monetine dentro il tesoro, getta, quasi con questa libertà profonda, no? Con questo distacco da sé, e due monetine, appunto mi pare interessantissimo che Marco sta lì anche a contarti le monete, no? Ma mi pare interessantissimo perché è il ragionamento più semplice che potremmo fare. Sono due. Una poteva tenerla per sé, anche solo per prendersi qualcosa. No, tutte e due le getta. No? E mi pare che sia un gesto di estrema capacità di donare questo. Certo, potremmo ragionare chissà quanto su questo, no? C'è tutta la sua sicurezza anche da preservare, no? Potremmo ragionare per dire, ma appunto, una tienitela, no? Vai a prendere qualcosa da mangiare. Ma qui la logica che entra però è di un altro genere, La logica del dono. È la stessa logica della donna che nel Vangelo ancora di Marco spezza il vasetto di profumo che vale tantissimo per bagnare e per asciugare poi con i suoi capelli i piedi di Gesù. Per dire in quello spreco, lo spreco dell'amore, lo spreco del dono. È quello che facciamo talvolta quando magari si compra un fiore raro oppure si compra qualcosa di prezioso per una persona alla quale vuoi bene e che magari potrebbe rimandarti che quei soldi lì potevi spenderli in maniera diversa. E però ne senti la necessità, perché devi dire di un amore, devi dire di un affetto, devi dire di un dono, no? E la logica è questa. Tra l'altro è interessantissimo perché questo gesto è collocato proprio appena prima che Gesù pronunci l'ultimo discorso sulla fine dei tempi e soprattutto prima che inizi il cammino della passione. Subito dopo inizierà questo cammino. Gesù nel gesto di questa donna vede quello che sta succedendo a sé, quello che tra poco succederà a lui, no? Quel dono di sé, quel mettere a disposizione di tutti la sua vita. E tra l'altro nel testo greco, perché per sé si dice non semplicemente quello che ha per vivere, ma per sé il testo usa la parola vita, dona la sua vita, come appunto succederà a Gesù. È il mettere in gioco tutto quello che sei, per amore. Un gesto semplicissimo, e in questo mi pare pure splendido, no? Un gesto semplicissimo nel quale giochi il tutto di te. E mi pare che ancora una volta ti dice della portata dell'amore. Non è sufficiente un gesto piccolo per dire l'amore, ma può essere sufficiente se lì dentro poni tutto l'amore, tutto il dono. E allora non conta la grandezza o la piccolezza del gesto, ma ciò che sta lì dentro, no? Tra l'altro mi pare estremamente interessante il fatto che ci vengano offerte queste figure quest'oggi, perché ti dice ancora una volta che gli invisibili possono essere resi visibili, no? Gli invisibili, i poveri, gli ultimi, quelli che non contano, quelli che svalutiamo tante volte, no? Possono essere invece figure estremamente significative e che comunque non vale tanto di fronte agli occhi di Gesù, ma potremmo rileggere anche con i nostri occhi, guariti da una cecità ingiusta. Non contano tanto quelle persone potenti, ricche, quelle che consideriamo i grandi, non necessariamente valgono e non necessariamente è la ricchezza o è il potere o sono tutte le doti che hai che ti rendono grande. Ma qui ti viene detto che è il cuore, non semplicemente il cuore inteso in maniera banale, ma la dignità profonda di te, la tua capacità di vivere la vita, di giocarti su ciò che vale, di scegliere ciò che è davvero prezioso, di costruire la vita sul dono, sull'amore. E allora anche gli invisibili possono diventare visibili e puoi imparare a vedere anche quegli invisibili che in genere non vengono visti. Se ne è parlato lungo la rassegna del lontano presente, mi pare in maniera interessante, no? Possiamo ritrovare qui questi discorsi. Allora mi pare ci viene riconsegnata questa possibilità di sguardo nuovo. Lo sguardo di Gesù, certo, è profondamente libero. E ci viene consegnata insieme la necessità di fare in modo che anche il nostro costruire la società, il nostro lavorare sulla politica, il nostro lavorare sull'economia possa tener conto di queste cose e possa fare in modo che nessuno sia invisibile e che chi è più fragile e più povero possa trovare davvero spazio dentro la società e dentro la comunità. Mentre celebriamo l'Eucarestia, vorremmo porre qui ancora una volta il nostro desiderio e la nostra disponibilità a lavorare in queste direzioni e a chiedere la capacità di donare e di amare nella libertà profonda.